Buonasera, bentrovati a tutti in nostra chiesa di San Francesco per questa serata di catechesi degli adulti, ma di catechesi della propria Trecate, che si inserisce un po' nel cammino di preparazione alla Santa Pasqua, nella Quaresima, per Trecate, Cerano, Sozzago, il nostro PM. E, come avete visto, il tema della serata è questo, è Tillesum, la donna che imparò a dire no all'odio, all'inimicizia. E ho la gioia di presentarvi il relatore, Don Paolo Squizzato, che ci parlerà di questa figura che forse pochi conoscono, una figura che probabilmente è stata un po' riscoperta negli ultimi forse 20 anni, adesso
gli anni 80 quando è uscito il libro,
sì, forse negli anni 80 si inizia un po' a sviluppare, poi solamente successivamente viene scoperta sempre di più questa figura che ci presenterà, penso in parte con una breve biografia, ma poi entrando proprio in questo tema che ci sembrava un tema importante nel tempo della Quaresima, questa scelta profonda di dire no all'inimicizia, all'odio. Don Paolo è di Torino, dove insegna anche all'università, se non sbaglio, poi è autore di diversi testi di teologia, di spiritualità. Poi alla fine della serata magari può presentarci anche, ci sono alcuni testi in fondo alla chiesa per chi li desidera, però ecco, ci mettiamo in ascolto, lo ringraziamo di essere venuto perché non è vicinissimo a Trecate, ma condivide con noi questa serata. E, ecco, io ringrazio anche, mentre ringrazio lui, ringrazio anche il piccolo pool di amici della Catechesi Adulti che hanno un po' scelto di voler proporre alla nostra parrocchia, alle persone, questa bella figura di Tillesum, e sono anche impegnati provando a capire qualcosa di questa figura, e quindi sono grato anche a questi fratelli e sorelle, diciamo la verità, più sorelle, fratelli siamo piccolo, però qualche fratello c'è anche in questo, però meno male sono le sorelle nella chiesa che ci aiutano a camminare, ma anche per dire che chi vuole poi aiutare, chi volesse darci una mano anche a ragionare, a fare delle proposte interessanti per gli adulti, per crescere la fede, c'è questo gruppo che lavora ed è una bella realtà anche nella nostra UPN. Allora buona serata a tutti, buon ascolto.
Grazie, grazie di cuore. Tengo in mano. Grazie a Don Tommaso per l'invito, per la comunità parrocchiale e voi qui presenti a questa serata su questa figura straordinaria. Sono molto contento che ci sia questa splendida immagine, ci sono già informato come poterne avere una, ecco, un po' che la cercavo, un'immagine così. E questa donna straordinaria, una ragazza che è morta a 29 anni. E io credo che abbiamo bisogno oggi, come cristiani in particolare, come comunità cristiana, di riscoprire queste figure. Ecco, io credo che Tillesum sia proprio un'immagine di un'immagine bella, non di cristiana, perché poi in realtà c'è tutta questa diatriba, ci sono gli ebrei che la tirano un po' verso di loro, noi i cristiani che la tirano un po', no, un po' tirata per la giacchetta, ma è una figura di donna compiuta, di donna, di santa, ecco, di santa. E il santo trascende il cristianesimo, stiamo attenti. Il santo vuol dire donna, uomo realizzato, compiuto, sbocciato, questo è il santo, la pienezza d'uomo, il santo. E credo che Tillesum sia proprio questo, l'esempio di donna compiuta, e giunge a compiersi dopo una vita intensa, molto breve, 29 anni, ma intensissima, di un'intensità impressionante, a dirci che non sono la quantità di anni che conta della nostra vita, ma la loro profondità. Noi potremmo arrivare a avere anche 90, 100 anni, ma non essere mai sbocciati. Capite? Non è la quantità di anni che conta. Questo dovrebbe, per noi occidentali, dovrebbe essere riscoperta questa verità. Noi facciamo di tutto per tirare a campare il più possibile, ma non è la quantità. Abbiamo degli esempi di donne e uomini che sono morti giovanissimi, di una profondità che neanche un centenne ha. Quindi penso a Bonhoeffer, ad esempio. Dite che Bonhoeffer è un altro uomo che è morto a 29 anni, a 39 anni. Quindi faccio un piccolo così excursus biografico e poi vi lascio degli spunti. Vorrebbe essere l'invito alla lettura di Etiles. Io dico sempre quando parlo in giro, ma quando parlo anche agli studenti, io dico ci sono due libri secondo me che vanno letti prima di morire, e visto che non si sa quando si muore è meglio leggerli subito, e sono uno di un autore che amo tanto, che è Dostoevskij, I fratelli Karamazov, che è il libro, e poi c'è Il diario di Etiles. Il diario di Etiles, lo dicevo prima, il Don, Eti è stata riscoperta dopo che in Italia è stato pubblicato negli anni Ottanta, quindi molto tardi, per Adelphi, l'estratto del diario. Poi nel, non so adesso, non so se l'ho scritto, ma è stato pubblicato molti anni dopo l'edizione integrale del diario, sempre da Delphi, un tomo da 1000 pagine, ma è un testo che io vi consiglio di leggere, perché è un libro che può cambiare la vita. Il diario integrale di Etty Iverson può cambiare la vita, può trasformarla. Quindi è un rischio da correre, leggere questo testo. Fatevi un regalo, compratevi e leggete il testo di Etty. Etty nasce nei Paesi Bassi, a Middelburg, il 15 gennaio del 1914. Ebrea di nascita, di famiglia, figlia di un docente di lingue classiche, figlia di un'ebrea immigrata dalla Russia per sfuggire ai pogrom antisemiti, ha due fratelli, tutti e due, ecco, sono tre fratelli, lei, Misha e Jack, tre fratelli geniali. Misha è un geniale pianista, labile psicologicamente, questi geni, i geni molto spesso sono labili anche psicologicamente, e quindi un geniale pianista. E l'altro fratello, un fratello medico, che è giovanissimo, scopre una proteina a 19 anni, già ha fatto queste scoperte mediche già. Quindi a 18 anni Etty lascia la famiglia e si trasferisce ad Amsterdam, dove si laurea in giurisprudenza. A 23 anni, siamo nel 37, va a vivere con un vedovo, affitta una camera in realtà in una casa di un vedovo, più vecchio di lui, di lei, di 21 anni, con lui ha già quattro figli e uno della stessa età di Etty. Tra i due nasce un affetto che poi sfocerà in amore. Etty avrà un figlio da... rimane incinta in realtà da questo uomo molto più vecchio di lui, poi abortirà perché consapevole di non poter comunicare quella forza necessaria per farlo crescere, quindi decide per l'aborto. Deve essere stata una ferita molto profonda per Etty, ne parla pochissimo nel diario, proprio è un evento che, di cui non ne parla. Studia lingue slave, comincia a fare traduzioni di russo, dal russo, insegna russo, sua madre, ricordiamo, arriva dalla Russia. Il 14 maggio del 40 la Germania invade i Paesi Bassi e comincia l'odio persecutorio verso gli ebrei. Viene bombardata Rotterdam e lei, donna ragazza spensierata, molto allegra, molto estroversa, comincia a entrare in crisi e si definisce lei stessa un gomitolo. Bellissima questa immagine, mi sento un gomitolo, attorcigliata, fortunatamente entra in crisi, medita il suicidio, fino a quando incontra un uomo che le aprirà, la aprirà la vita interiore, un uomo che ha avuto Peretti, ha rappresentato la salvezza Peretti. Questa donna è sbocciata quando ha incontrato quest'acqua di questo uomo che si chiama Spier. Spier è amico di Jung, allievo del grande psicanalista Carl Gustav Jung, è uno psicochirurgo che legge, non legge la mano, ma comunque parte dalla mano in qualche modo, non legge il futuro, ma legge come l'iridologo, cioè il chirologo che parte dalle linee della mano. Questo uomo è un uomo eccezionale, un uomo straordinario, Spier è cristiano, dotato di una grandissima sensibilità, e questo uomo è stato Peretti la porta verso un mondo infinito, un mondo interiore. Grazie a Spier approfondisce alcuni autori, lei ebrea di tradizione si apre a tutto il mondo di tradizione cristiana, comincia a leggere Agostino, comincia a leggere Tommaso, legge l'Antico Testamento, legge il Nuovo Testamento, in particolare Matteo, si innamora di Rilke, il grande poeta ceco, legge Dostoevsky, Jung ovviamente, legge il Corano, legge i testi sacri indù, gli Upanishad, la Bhagavad Gita. Questa donna che è assetata e comincia a approfondire tutto, legge tutto, un'intelligenza geniale, cioè abbiamo detto che è un genio questa donna. Inizia questo rapporto, in realtà non di amicizia, inizialmente con Spier, perché lei chiede proprio un aiuto psicologico. Spier è il suo analista. Infatti Spier la invita a tenere un diario, dice: lei adesso da oggi mi scrive un diario, tutto quello che le succede lei me lo mette sul diario. Lei fa un po' fatica, perché, ma poi entra in questa logica e lei ogni giorno, più volte al giorno, soprattutto la sera, scrive il diario. È venuto fuori, fortunatamente abbiamo tutto il diario, è stato perso degli 11 volumi, è stato perso un volume, mi pare il settimo, tutto il resto è giunto fino a noi, e poi anche delle lettere. Questo diario ha avuto un po' la funzione di salvarla, ecco, salvarla, perché lei è uno sfogo, questa è una comunicazione, lei si legge in questo diario, cioè scrivendo quello che vive, in qualche modo si racconta, si legge dentro, comincia questo viaggio interiore impressionante. A partire dal 9 marzo del 41 ha scritto questi diari. Etty vede lucidamente lo squarcio che sta lacerando la carne del suo popolo. Lei vive non più da donna spensierata, vive il dramma del suo popolo, scrive: la liquidazione delle rimanenze ebraiche procede ora a ritmo serrato, scrive nel diario. Ma lei non vuole cedere alla disperazione. E scrive questa frase: si può soffrire, ma non per questo essere disperati. Bellissimo. Si può soffrire, ma non per questo essere disperati. Nel 3 luglio del 42 scrive: bene, io accetto questa nuova certezza, vogliono il nostro totale annientamento, ora lo so, non darò più fastidio con le mie paure, non sarò amareggiata se altri non capiranno che cos'è in gioco per noi ebrei, una sicurezza non sarà corrosa o indebolita dall'altra. Continuo a lavorare, a vivere, con la stessa convinzione, e trovo la vita ugualmente ricca di significato, anche se non ho quasi più il coraggio di dirlo quando mi trovo in compagnia. Etty entra piano piano, grazie all'amicizia con Spear. Teniamo conto che continua la relazione con la fitta camera. Questa donna, qui si aprirebbe tutto un discorso grandioso, cioè questa donna che eticamente noi diremmo perlomeno un po' strana, ha due relazioni contemporanee, ha abortito un figlio, eppure è una santa, è grandioso questa idea, a dirci che la santità non ha a che fare con la vita e morale, capite? C'è qualcosa di più grande. Questa donna ha raggiunto vertici mistici impressionanti, può essere messa senza paura ai grandi mistici della nostra storia, vicino a un Eckhart, vicino a una Santa Teresa d'Avila, a un Giovanni della Croce. La sua mistica ha raggiunto questi livelli, eppure ha avuto una vita, quotidiana, ecco, non irreprensibile. Tra l'altro viene fuori dal diario che probabilmente ha anche tendenze omosessuali, pare che si sia innamorato di una ragazza a cui fa la ripetizione, comunque insegna russo. Etty piano piano vive, impara a vivere un altruismo radicale. Ecco cosa fa di Etty questa donna straordinaria. Un altruismo radicale. E decide di condividere il destino del suo popolo. Gli amici intuiscono la portata di questa donna geniale, una scrittrice in erba che avrebbe potuto fare successo perché scrive benissimo, e le dicono: Etty, scappa, vai via, fai ancora in tempo a fuggire. E lei dice: no, io sto qui, sto in Olanda, adesso che l'Olanda sta precipitando, perché voglio condividere le sorti del mio popolo. E cosa fa? Chiede di entrare volontaria in un campo di smistamento, ufficialmente come assistente sociale, ma lei non è assistente sociale, ma entra per condividere la sorte di quelle che stanno per partire per Auschwitz, perché lei dice: adesso io sono qui. Adesso la storia mi sta chiedendo questo, di condividere, io non posso fuggire. Inizialmente riesce ancora ad andare a casa la sera, lo fa proprio come una sorta di lavoro, poi alla fine viene trattenuta, non può più uscire, e abbiamo l'ultimo periodo in cui appunto è costretta a rimanere nel campo. Viene caricata con i familiari nel treno, tra l'altro appunto ha accompagnato quel treno migliaia di persone, arrivato il 7 settembre del 43, viene caricata insieme ai suoi familiari, manca un fratello, in un carro bestiame viene trasferita ad Auschwitz. In quel carro bestiame ci sono 987 persone, 140 bambini. Da quel treno lascia una cartolina che fortunatamente è stata raccolta dai contadini in un campo, consegnata al mittente, una sua amica, e lei in questa cartolina scrive: abbiamo lasciato il campo cantando. Le ultime parole di Etty: abbiamo lasciato il campo cantando. Questo il 7 settembre del 43. Noi sappiamo dalla Croce Rossa, dai documenti della Croce Rossa, che è stata uccisa il 30 novembre successivo ad Auschwitz, aveva 29 anni. Ecco, questo era così un'introduzione, anche se molto veloce, molto abbozzata soltanto, del prospetto biografico di Etty. Cosa ci ha lasciato Etty? Io cerco di, nel tempo che abbiamo a disposizione, poi ci sarebbe da dire tantissimo, cerco di lasciarvi alcune lezioni che ci ha lasciato Etty, lezioni di vita, lezioni di umanità. È stata una donna di un'umanità impressionante, ha vissuto tutta la sua vita, è interessantissima la vita quotidiana di Etty. È una donna passionale, una donna anche molto passionale, cioè lei lo dice, l'erotismo l'ha accompagnata tutta la vita, lei ne era consapevole, ma ha vissuto la vita, no, fino alla fine, in pienezza, in pienezza. Prima lezione, la necessità di lavorare su di sé. Dinanzi al nemico, dinanzi all'odio che imperversa, occorre anzitutto, dice Etty, partire da sé. Fa sua la lezione di Gandhi. Gandhi diceva, di fronte all'odio, alla violenza, diceva, sii tu la trasformazione che vuoi vedere nel mondo. Bellissimo. Di fronte al nemico, di fronte all'odio, lavora su te stesso. Lavora su te stesso. Scrive nel giugno del 42, raccogliersi e distruggere in se stessi ciò per cui si ritiene di dover distruggere negli altri. Raccogliersi e distruggere in se stessi ciò che si ritiene di dover distruggere negli altri. Guardate che questa è un'intuizione impressionante. Io ti odio perché fai così. Aspetta un attimo. Certamente c'è questa radice anche in me. Io la distruggo in me, anzitutto. Partire da sé. E perché? A febbraio aveva scritto del 42. Il marciume che c'è negli altri c'è anche in noi. Non vedo nessun'altra soluzione. Veramente non ne vedo nessun'altra, che quella di raccoglierci noi stessi e di strappar via il nostro marciume. Non credo più che si possa migliorare qualcosa nel mondo senza aver prima fatto la nostra parte dentro di noi. È l'unica lezione di questa guerra. Dobbiamo cercare noi stessi, non altrove. Guardate che è un'intuizione impressionante questo. Gesù aveva detto: è dall'interno che viene la violenza, il male, la cattiveria, l'odio, da dentro, non da fuori. E noi oggi, è importante questa lezione, perché noi siamo sempre abituati a puntare il dito, a giudicare, ma questo ha fatto male, questo fa male, questo guarda lì, guarda là. Ma dentro di te cosa c'è? Cosa c'è? Peretti, rispondere all'odio con l'odio è solo il modo per moltiplicarlo. Vi ricordate Gesù? Non rispondete al male con il male. Perché se tu rispondi al male con altro male, lo moltiplichi. È vero, dice Etty, dinanzi alla follia nazista viene naturale scaricare l'odio e la violenza sui soldati, sui capi. Ma non è la strada. La vendetta non serve, la vendetta non serve. Occorre produrre un cambiamento di mentalità, dice. Sentite, una cosa è certa, dobbiamo contribuire ad aumentare la riserva di amore in questo mondo. Cioè, siamo in un momento di odio, la follia, cioè il male, siamo di fronte al male assoluto, e lei dice, cosa dobbiamo fare? Aumentiamo l'amore, contribuiamo ad aumentare la riserva di amore. Bellissimo questo testo. Ogni minimo atomo di odio che aggiungiamo all'eccesso di odio che c'è già rende questo mondo più inospitale e inabitabile. Non aggiungiamo un atomo di odio, ce n'è già abbastanza. È di un'attualità. Oggi sembra che ci si diverta ad aumentare l'odio, a fomentarlo, no? Anche noi cristiani, che andiamo dietro a certe ideologie folli, politiche che si stanno affermando. Facciamo soltanto in modo di contribuire, infatti sta aumentando il senso di odio, di cattiveria, di vendetta, no? Abbiamo bisogno di Etty noi oggi. Il male esiste, Etty è stata accusata di essere una questa ragazza spensierata, molto che vive un po' sulle nuvole, c'è una donna che va a morire in un campo di sterminio volontaria, penso che non sia stata proprio una sprovveduta, ecco, no? Il male per Etty esiste, c'è e ci sarà sempre, e si declina nelle persone che fanno il male. Questo, guardate che intuizione bellissima di Etty, verrà ripresa. Lei dice: il male c'è, ma chi fa il male? Non esiste, ecco, non esiste il male. Questa è un'intuizione bellissima, che è una grande lezione per noi cristiani, questa, per noi cattolici in particolare. Non esiste il male, sono donne e uomini che fanno il male. Una volta Hitler, una volta Ivan Terribile, una volta l'Inquisizione, l'ennesima guerra, queste sono parole di Etty. Quindi per Etty non è questione di combattere contro questi personaggi, perché se noi uccidiamo Hitler, Ivan Terribile, se finisce l'Inquisizione, l'ennesima guerra, domani nasceranno altri Hitler, altri Ivan Terribile, altre guerre. Il male partorisce continuamente altro male. Ciò che conta è preparare in se stessi un modo nuovo di impostare le relazioni, l'amore gratuito, la non violenza, portando su di sé le conseguenze del male e volgendole in bene. Altro che scaricarlo sugli altri, cambiare testa. 20 giugno del 42. Credo in Dio e negli uomini. Ecco, questo va detto. Lei dicendo credo in Dio, uno verrebbe da dire: ma in quale Dio credi? Nel Dio ebraico? Nel Dio cristiano? Nel Dio delle religioni indù, visto che le ha frequentate? No. Lei dirà in un passo: chiamo dico Dio per comodità. Poi vediamo cosa è qual è la sua idea di Dio, eh? Dio per lei non è l'essere che sta sopra in cielo, non è la divinità, non è un qualcosa che sta lì, è molto più profondo. È la sorgente, che tra l'altro ho letto qui, è la sorgente interiore che ciascuno si porta dentro. Questo, ma lei, lo chiamo Dio per comodità, dice. Credo in Dio e negli uomini, oso dirlo senza falso pudore, la vita è difficile ma non è grave. Dobbiamo cominciare a prendere sul serio il nostro lato serio, il resto verrà da sé. Lavorare su se stessi non è una forma di individualismo malaticcio. Una pace futura potrà essere veramente tale solo se prima sarà stata trovata in ognuno di noi. Se ogni uomo si sarà liberato dall'odio contro il prossimo, di qualunque razza, popolo, se avrà superato quest'odio e l'avrà trasformato in qualcosa di diverso, forse alla lunga in amore, se non è chiedere troppo, è l'unica soluzione possibile. La seconda lezione che Etty ci lascia, l'empatia, dinanzi al male, all'odio, sforzarsi di capire l'altro. Grande insegnamento di Gesù di Nazareth. Il malvagio, il cattivo, il maligno non coincide mai con i suoi atti. Gesù, guardate, non ha mai identificato il peccato con il peccatore. Siamo noi spesso a buttare via il bambino con l'acqua sporca. E ti dice: tu che fai il male non sei il male che fai. Questo si chiama empatia, questo significa sforzarsi di comprendere l'altro. Per Etty la biografia di un individuo è sempre fondamentale. La sua storia l'ha trasformato e l'ha portato ad essere così. Io questa cosa qua, da quando ho letto Etty mi ha salvato in qualche modo, nel rapporto con... ho sempre avuto un rapporto molto difficile con mio padre. Dopo aver letto Etty dico: ma se ti comporti così, che storia hai avuto? Lo dicevo dentro di me. Cioè, con capire l'altro, capire la storia che ha avuto, i maestri che ha avuto, i genitori che ha avuto. Ecco, la biografia dell'altro, comprendere la storia dell'altro. Sentite Ete Iverson cosa scrive. Se un uomo dell'essere dovesse prendermi a calci fino alla morte, io alzerei ancora gli occhi per guardarlo in viso e mi chiederei, con espressione di sbalordimento, mista paura e quel puro interesse nei confronti dell'umanità, mio Dio, ragazzo, che cosa mai ti è capitato nella vita di tanto terribile da spingerti a fare così? Cioè, lei dice, se un ragazzo tedesco, un soldato, mi prendesse a calci fino al sangue, io avrò ancora la forza di dire, ma che storia hai avuto per fare così? Così visto. Capite cos'è l'empatia? E guardare che capire l'altro, quando mi fa del male, non vuol dire giustificarlo. Il male rimane male. I calci fino al sangue rimangono calci fino al sangue, ma disgiungere le cose. Ma questa, beh, avrà letto Jung, Speer l'avrà educata in questo, ma in fondo noi non siamo liberi fino in fondo. Cioè, guardate che io credo il 90% di quello che facciamo, delle azioni che compiamo, non sono certo frutto della nostra libertà. Noi abbiamo un DNA che non ci appartiene. Noi lo ereditiamo da nostro padre, da nostra madre, dalle loro storie, dal loro carattere. Ci sono generazioni e generazioni di storie che influiscono sulle mie azioni oggi, capite? Noi non siamo nati da nulla. Allora abbiamo bisogno di qualcuno che quando facciamo il male, quando cadiamo, distingua quello che stiamo facendo da quello che siamo veramente, capite? Perché non siamo liberi fino in fondo. Questo ce lo insegna la psicanalisi, ma non bisogna forse essere dei geni. Gesù l'ha vissuto in fondo questo, e non era un psicanalista. Giuda, che lo tradisce, lo chiama amico. L'unico che chiama amico Gesù, chi lo tradisce? Questo significa amare i propri nemici. Separare l'atto dalla persona che lo compie. Amare il nemico non significa approvare le sue azioni, ovviamente. Il male va sempre contrastato, ma l'individuo va avvicinato con compassione. Lei riporta nel suo diario un passo di Spia. Scrive, bisogna discernere bene il lato negativo delle persone nella cui cerchia si vive e difendersene. Ma non per questo bisogna respingere, disprezzare l'intera persona, bensì occorre offrirle la nostra compassione. Etty, quando Amsterdam comincia a essere l'Olanda in realtà, comincia a conoscere la follia, ecco, della distruzione nazista, gli ebrei, i suoi amici, ma gli ebrei per le strade cominciano a urlare, anneghiamoli tutti, sono parole sue, anneghiamoli tutti, feccia che non sono altro, vengano sanati col gas. Questi sono gli ebrei che dicono così. E ti ascolta questo e dice, io credo che basta un tedesco innocente per salvare tutto il popolo tedesco. Vi leggo il passo, siamo nel 15 settembre del 42. Basta che esista una sola persona degna di essere chiamata tale per poter credere negli uomini, nell'umanità. La ripeto perché è importantissima questa parola. Basta che esista una sola persona degna di essere chiamata tale per poter credere negli uomini e nell'umanità. Se anche non rimanesse che un solo tedesco decente, quell'unico tedesco meriterebbe di essere difeso da quella banda di morti che sono i suoi connazionali. 15 marzo del 41, quindi un anno prima, scriveva: riassumendo, voglio appunto dire questo, le barbarie nazista suscita in noi una medesima barbarie che utilizzerebbe gli stessi metodi, il gas, se oggi avessimo la possibilità di fare come vorremmo. E qui torna su questo fatto che non esiste il male come principio. Io credo che questa sia un'intuizione bellissima di Etti, che dovrebbe dire molto a una certa teologia cattolica. Non esiste il male come principio. Noi l'abbiamo tirato in ballo col peccato originale, questa cosa che è tremenda. Etti dice: esiste questo uomo che fa il male, e più persone maligne che fanno il male formano il sistema male. Non esistendo il male assoluto, si impedisce di nutrire paura, perché anche il male più atroce è fatto comunque da persone umane. Scrive: è per questo che molti eventi non mi riempiono di paura, perché continuo a pensare che essi hanno la loro origine nell'uomo, in ciascun individuo, in me stessa, il che rende tutto comprensibile. Terza lezione. Dove risiede la forza per poter amare così? Cioè, è Tileso, questa ragazza che in 3 anni ha fatto questo percorso impressionante, ma dove attingeva questa forza? Dove scavava Etti per avere questa forza, queste intuizioni, questo amore? Etti ha imparato con l'aiuto di Speer, con l'aiuto di Rilke, di Dostoevsky. Li chiama, quando dice, c'è una bellissima, due frasi mi hanno sempre colpito. Uno dice che il suo mondo è la scrivania. Quando lei si siedeva alla sua scrivania, boh, per lei quello era il mondo, non aveva bisogno di viaggiare, aveva bisogno. E poi, quando diceva: io frequento Rilke, Platone, Agostino, Tommaso, Corano, dice: frequento l'alta società. Bellissimo, già questo sarebbe, imparassimo a frequentare anche noi l'alta società. Etti ha imparato, grazie al suo terapeuta, a connettersi con la corrente sotterranea. Lei la chiama la corrente sotterranea, un'energia interiore, la medesima che muove gli astri, che mette in moto la vita. Etti piano piano riesce a comprendere che se impara a muoversi nei fondali dell'anima, verrà in contatto con quell'energia che è talmente potente da muovere gli astri, che lei per comodità chiama Dio. E quando lo fa, prova infinita gioia in ogni luogo e in ogni momento. Lei impara, tutte le mattine si siede, prega, per lei pregare è entrare in contatto con questa sorgente interiore, questa energia, questa luce, questo qualcosa che manda avanti la vita, che manda avanti l'universo. E quando lei entra in contatto con questa energia, inizia una giornata che le dà la forza di fare quello che fa, di vincere il male col bene, non odiare, entrare in empatia, a condividere la sorte in un campo di smistamento. Capite cos'è Dio? Cos'è Dio? E guardate, lei aveva piano piano, lei pregava inizialmente in bagno su una stuoia di cocco per terra, perché non voleva farsi vedere dal suo compagno, perché lei dice: per me la preghiera è qualcosa di talmente intimo che posso paragonarla a un rapporto sessuale. Cioè, io non parlerei mai dei miei rapporti intimi neanche con la mia amica, perché devo parlare del mio rapporto con Dio, no? Della preghiera. E c'è una bellissima scena in cui lei era, questa volta è tra il muro e il letto, si era accovacciata lì perché aveva bisogno di pregare, entra il suo compagno e gli fa: ma cosa stai facendo? E, ho perso un bottone, stavo cercando qualcosa, così, no? Bella questa idea di un rapporto intimissimo col suo Dio, che lo vive in maniera molto intima, non intimistica, intima, come rapporto molto personale. E lei dice: da questa profondità anche la vita più atroce mi sembra buona. Siamo già nel campo di Westerbork, di Westerbork, scusate, Westerbork, e questo campo di smistamento, siamo nell'agosto del 43. A volte, quando me ne sto in un angolino del campo, i miei piedi piantati sulla tua terra, oh Dio, i miei occhi rivolti al cielo, le lacrime mi scorrono sulla faccia, lacrime che sgorgano da una profonda emozione e riconoscenza. Cioè, la cosa impressionante che più Etty entra dentro di sé e attinge a questa sorgente, più sperimenta che la vita è bella, meritevole di essere vissuta malgrado le circostanze esterne. C'è un passo del diario in cui Etty, dopo una giornata tremenda, la situazione sta precipitando, stanno partendo ogni giorno migliaia di persone da Westerbork, lei in un pagliericcio sporco in un angolo del campo, della baracca, chiude gli occhi e inizia a piangere di gioia. Cioè, le lacrime che discendono sono di riconoscenza e di gioia, perché la vita comunque merita di essere vissuta. Capite? O attingi da qualche parte questa mentalità, questa conversione, chiamala come vuoi, o è follia. Infatti lei non ne parla con nessuno, perché mi riterrebbero una folla. Se qui non hai una grande forza interiore, se non guardi alle apparenze come a pittoreschi accessori che non intaccano il grande splendore, che può essere una parte inalienabile della tua anima, allora è proprio una situazione disperata. Essere in contatto col grande splendore. Vedete, sono tutti termini: sorgente, energia, interiore, corrente, grande splendore, tutti nomi di Dio in qualche modo. E come stare in contatto col grande splendore? Per Etty, più ci si stacca dall'io, maggiormente emerge il primitivo amore universale che fa apparire bella la vita ed essere capaci di amore gratuito per gli altri. Lei dice: bisogna sottrarsi al dominio di sé, cioè uccidere l'egoismo, dice Etty, bisogna uccidere l'egoismo. Pensate a Gesù che dice di odiare il proprio sé, uccidere il proprio sé, e se lo fai, dice Etty, emergerà il primitivo amore universale. Più rinneghi l'ego, più emerge il tuo vero sé, che è Dio, la luce, l'energia, la forza. Occorre leggere a guida le proprie fonti interiori, bellissimo. Lei dice: c'è una bussola, bisogna leggere a guida, a propria guida, le nostre fonti interiori. Ascolto della propria profondità. Io credo che la grande lezione di Etty sia proprio qui. Ascolto della propria interiorità. Chi ci aiuta? Chi? Ditemi oggi, anche in ambito cristiano, chi ci sta aiutando a compiere percorsi di vita interiore? Sono i maestri oggi. Anche nei nostri ambienti religiosi c'è molto efficientismo esteriore, fare, edificare, correre, no? Ma chi ci insegna che ciò che conta è entrare in contatto con la nostra sorgente interiore, col nostro grande splendore? Ciò che ci guida è la vita interiore, dice Etty, e non gli eventi esterni. Il problema è che noi siamo mossi, definiti dagli eventi esterni. Ci lasciamo muovere da sentimenti nati dal contatto con gli eventi del mondo. Basta seguire un telegiornale ed è finita. Perché entrano subito in contatto, emergono le sensibilità, le emozioni primarie, la pancia, ma non possiamo eleggere queste cose per farci guidare nel quotidiano, nella nostra vita. Bisogna scendere, e per scendere bisogna fare silenzio, bisogna spegnere il televisore, bisogna spegnere le luci, bisogna spegnere i rumori. Entrare in contatto con questa sorgente, ed è questa che ti guida, e la bussola, l'interiore, la forza interiore indica il nord, la direzione. Lei dice: l'estrema compassione, l'amore, nasce dal proprio centro incandescente. Se si è radicati in questa sorgente, si acquisisce uno sguardo nuovo. Così arriviamo al centro del pensiero della Iris, che potremmo chiamare felicità assoluta. Cioè, per Etty esiste all'interno di ciascuno di noi una felicità che nessuno può intaccare, destabilizzare, perché non dipende da alcunché di esterno. Felicità assoluta, cosa vuol dire? Assoluto ha un significato etimologico molto bello, significa sciolto da. Cioè, Etty ha imparato in 3 anni che può essere felice, uso il termine felice, cioè sereno, gioioso, ma di una gioia profonda, indipendentemente da come vanno le cose esterne. Cioè, assoluta, sciolta da. Noi siamo molto invece, pensate al vostro quotidiano, alla nostra vita, no? Noi basta uno sguardo a una persona e andiamo in crisi, basta uno che non ci saluta, la giornata è nera, basta uno che ci fa uno screzio, oppure c'è uno che ci fa un applauso, andiamo in paradiso, uno che ci fa un complimento, siamo felici, capite? Questo non è assoluto, perché siamo dipendenti da tutte queste piccole cose. Lei dice: è possibile vivere di una serenità infinita, indipendentemente dalle circostanze esterne. Per questo, più la situazione esternamente si fa drammatica, maggiore deve essere la capacità dell'uomo di rientrare in se stesso. Come fa? Lei opta per il lavorio interiore, e questo è una grande lezione. Scrive nell'agosto del 41, quindi già ancora all'inizio, scrive: quello che faccio è hineinor, qui in questo termine in tedesco, io non sono tedesco, hineinorken, comunque viene tradotto in italiano come ascoltare se stessi. Lei ogni mattina fa questo ascolto di se stessa. Ho detto prima, leggo la citazione: ascoltare me stessa, gli altri, il mondo, ascoltare intensamente con tutto il mio essere e tento di sondare il significato delle cose, sono sempre molto tesa e attenta. Questa è la mia cura, accoccolarmi in un angolino e ascoltare quello che ho dentro, ben raccolta in me stessa. Devi farti passiva e ascoltare, riprendere contatto con un frammento di eternità che ti porti dentro. Quando vivo la giornata, cioè lei dice, quando non dedico questa ora, lei la chiama ora, ma in realtà sono 5 minuti a volte, perché non ce la fa a fretta, ma lei arriva a dire: quando vivo la giornata, cioè non ho questo momento iniziale della giornata, le cose iniziano ad andare male durante la giornata. Allora il senso della vita mi sfugge, non devo perdere il contatto con la mia corrente sotterranea. L'obiettivo più elevato, il migliore a cui posso tendere è rimanere a riposo in me stessa. Non c'è altro. Se vado in cerca di qualcosa fuori di me, allora sono persa, infelice, incapace di cogliere il senso delle cose. C'è dentro di me una forza autentica, primaria. e ognuno si porta dentro un pezzettino di eternità. Allora chiudo, ci sarebbe tanti, sono tantissime lezioni, ve ne ho dette tre in realtà, ma magari facciamo poi un altro incontro per le altre cinque. E credo che siamo in Quaresima, ecco, no? Credo che il grande insegnamento di questa donna è un esempio, nel senso, cos'è l'esempio? L'esempio non è fare come lei, perché i santi non sono da imitare. Stiamo attenti, questo è un altro inganno della tradizione cattolica, di imitare i santi. Non è quello di imitare. La questione è di sapere, perché ognuno ha la sua vita, ovviamente, ognuno ha portato a compimento quello che è. Se io imitassi San Francesco, può darsi che domani sono morto, perché io non sono San Francesco, capite? Il santo è lì a dirci, cioè il santo è la pienezza d'uomo, l'uomo realizzato, compiuto, sbocciato, è lì a dirci che se vivi la tua interiorità con un certo stile di vita, se vivi in contatto con questa sorgente interiore, allora attingi a quell'acqua, a quel sole che ti porterà a sbocciare. Ecco, credo che Etti ci insegni proprio questo, che c'è un unico modo per vincere il male, opponendogli il bene, c'è un unico modo per non rispondere con una violenza devastante che si chiama vendetta, che è quello del perdono, e il perdono matura nella comprensione dell'altro, nella storia dell'altro. C'è un unico modo per portarsi a compimento, a sbocciare, attingere, scendere in profondità, vivere tutto il giorno quello che lei chiama stille stunde, un'ora di silenzio, un'ora di quiete. Prendiamoci questa ora di quiete, che come lei non sarà un'ora, saranno 20 minuti, saranno 5 minuti, ma cerchiamo di vivere questo momento di ozio. Non pensare, ma ascoltare ciò che sta succedendo dentro di te. Se lo farai per un momento, ogni mattina, prima di iniziare a lavorare, guadagnerai una calma che illuminerà l'intero giorno. Lei scrive queste cose a se stessa. Dovresti davvero iniziare ogni giorno così, finché gli ultimi brandelli di preoccupazione e tutti i pensieri meschini siano stati spazzati fuori dalla tua testa, proprio come pulisci la tua stanza dalla polvere, dalla ragnatele, così dovresti anche pulire te stessa interiormente ogni mattina, e solo allora dovresti iniziare il tuo lavoro. I miei giorni riposano sulle vaste fondamenta di una stille stunde mattutina, un'ora di silenzio. E l'unico nostro dovere morale è quello di dissodare in noi stessi vaste aree di tranquillità. Chiudo con un suo pensiero che è troppo lunga, ma cercatevela voi su, forse il passo più famoso di Etile, su quella preghiera della domenica mattina, rimasta famosissima. Una domenica mattina si mette al tavolino e scrive una poesia, una preghiera al suo Dio, che è di una potenza impressionante. Vi leggo soltanto questo passo, è abbastanza lunga, vi leggo il passo centrale. Di questo tempo c'è gente che si affanna molto, gli ebrei stanno cercando di scappare e mettono al sicuro gli aspirapolvere, l'argenteria, no? Tutte queste cose che naturali. E lei dicono, ma lei dice, ma questa gente si dimentica che non si può essere nelle grinfie di nessuno se si è nelle tue braccia. Comincio a sentirmi un po' più tranquilla, mio Dio, dopo questa conversazione con te. Discorrerò con te molto spesso d'ora innanzi. In questo modo ti impedirò di abbandonarmi. Apro una parentesi. Qui Etty ha un'intuizione teologica, secondo me, impressionante, che dovremmo recuperare. Per Etty Dio non è onnipotente. Per Etty Dio è impotente. E noi, io credo che noi cristiani dovremmo riconciliarci con un Dio impotente. Lei dice, caro Dio, lo dice in questa preghiera, tu non puoi aiutare noi. La storia lo dimostra. 6 milioni di bambini morti, scusate, di uomini ammazzati, innocenti ammazzati, 1,5 milioni di bambini innocenti. Dio è impotente. Non sei tu che puoi aiutare noi, ma siamo noi che possiamo aiutare te. Capite l'intuizione teologica? È l'uomo che deve aiutare Dio a non essere scardinato dal cuore degli uomini, renderlo presente attraverso l'affermazione dell'amore. Ti impedirò di abbandonarmi, ti impedirò di abbandonarmi. E ti renderò presente nel campo di Westerbork, ti renderò presente quando non odio, ti renderò presente quando, anche di fronte a quel nazista che mi prenderà calci fino al sangue, io lo perdonerò. È lì che ti incarnerò. Questo è il Dio potente nell'amore. E chiudo con una poesia che non c'entra nulla con Etileso, ma visto che lei spaziava molto anche in tradizione altra, è una preghiera, una poesia molto bella di Jalal al-Din Rumi, che è un mistico sufi musulmano del 1200, che dice molto di Etti. Lei dice: l'essere umano è una locanda, ogni mattina arriva qualcuno di nuovo, una gioia, una depressione, una meschinità, qualche momento di consapevolezza arriva di tanto in tanto, come un visitatore inatteso. Tu dai il benvenuto a tutti, intrattieni di tutti, anche se è una folla di dispiaceri che devasta e violenta la casa, spogliandola di tutto il mobilio, lo stesso, tratta ogni ospite con onore. Potrebbe darsi che ti stia liberando in vista di nuovi piaceri. Ai pensieri tetri, alla vergogna, alla malizia, va incontro sulla porta ridendo, invitali a entrare. Sii grato per tutto quello che arriva, perché ogni cosa è stata mandata come guida dell'aldilà. Grazie.
Non so se abbiamo qualche minuto per se c'è qualche domanda, qualche osservazione. Simon Pietro.
Ecco, sì. Innanzitutto volevo ringraziare anche per questa conferenza molto interessante, anche perché come testimonianza personale nel mio cammino di ricerca la figura di Etty è stata importante, soprattutto per questa sua capacità di incontrare il divino nel quotidiano, nel riuscire in tutte le circostanze della vita a trovare un senso, un orizzonte di speranza. Ecco, io volevo però sapere qualche parola in più su questa tematica a cui tu hai fatto un po' riferimento parlando del profilo biografico di Etty, cioè il fatto che in lei possiamo parlare di santità come pienezza di vita, però non coincide forzosamente la santità con la volontà morale, come dicevi tu. Ecco, questo è un concetto, almeno per noi cristiani, abbastanza nuovo, non semplice da comprendere o assimilare, proprio perché in genere invece noi tendiamo a far sovrapporre le due cose. Cioè, il santo è colui che compie la volontà di Dio, e ciò si manifesta concretamente anche nell'etica, insomma, anche nel senso più nobile del termine, non solo quello di prescrizione esterna. Ecco, come possiamo riuscire a capire meglio questo concetto o assimilarlo in maniera più piena? Questa cosa mi interessa. Grazie.
C'è qualcosa, qualche altra?
Sapere se, secondo lei, il periodo storico il nostro, in cui l'odio, la discriminazione sono e vengono sempre di più, noi forse come forma di resistenza tendiamo a fare un po'. Etty invece, secondo me, ha scelto un po' il disarmarsi, si è libera e voluta. volontaria di abbandonarsi al mare e anche andare alla ricerca delle sue cause, forse. La domanda è se nei nostri giorni cosa.
Cominciamo con queste due, ma
io non so. Sì, sono due domande molto, molto grosse, molto impegnative. La prima, ecco, fa riferimento a quel passaggio un po' provocatorio, che tra l'altro è anche nel libro che ho scritto sulla Quaresima, così. Ma cioè che la santità non coincide con la bontà morale. Questo, io ci credo fermamente questo, non solo io, ma perché noi abbiamo equiparato la santità come un migliorismo morale, no? Quindi la santità come un cammino di migliorismo, ma non c'è traccia nel Vangelo di migliorismo, cioè Dio non vuole figli migliori di fronte a sé, vuole soltanto figli che si sentono infinitamente amati da Lui. Cioè che faccia un'esperienza dell'amore, faccia un'esperienza di questa vita, ecco, che viene comunicata loro. E vi faccio sempre l'esempio, perché tutti ci muoviamo in un terreno comune. Pensate alla parabola del figlio prodigo, del figlio prodigo, una cosa. Ecco, Etty è stata una donna che ha avuto tutte le sue difficoltà, ha avuto una biografia, poi non possiamo sapere cosa sarebbe diventata anche a livello etico, morale, fosse vissuta fino a 90 anni, è morta a 29, quindi. Avete intuito dalle cose che abbiamo detto, ma pensate, questa profondità impressionante. Questo attingere al divino che questo Dio che se lo portava dentro, che gli ha dato anche la forza di un amore grandioso verso le persone con cui ha condiviso la vita, che questo vivere in mezzo all'inferno di un campo, capite? E questo non è infinitamente oltre le sue scelte sbagliate, le sue cadute, il suo aborto, questa passione erotica che si portava dentro, che lei stessa la sentiva come un dramma, perché pativa anche di questa cosa qua, ma non poteva farne a meno, no? Però non era tutto quello, Etty non era quello, Etty era questa da una parte entrare in contatto con la divinità, entrare in contatto con questa energia, con questa forza, e dall'altra questa esistenza, questa proesistenza verso l'altro, e questa è santità. Cioè tu hai detto la santità è fare la volontà di Dio, no, ma no, questa non è la santità, perché qual è la volontà di Dio? Questa è una scemenza che continuiamo a perpetrare in una certa chiesa cattolica, che la santità è fare la volontà di Dio. Ma qual è questa benedetta volontà di Dio su di me? Dio ha una volontà su di me. Dio ha soltanto un sogno su di me, che io diventi pienamente me stesso, che mi porti a sbocciare, mi porti a... Qual è il sogno di un genitore? È che il figlio sia felice, che il figlio sia... Ma non che il genitore abbia un progetto sul figlio, capite? Sarebbe devastante se un genitore avesse un progetto sul figlio. La volontà di Dio è soltanto che io sia felice. Io sono venuto, dice Gesù, perché abbiano la vita e l'abbiano in sovrabbondanza, che facciano un'esperienza di vita eterna. E vita eterna nel Vangelo significa una vita di una qualità così forte, così bella, da vincere anche la morte. Etty ha vissuto questo. Etty, malgrado, attraverso la sua biografia storta, la sua biografia drammatica, è stata una donna che si è portata a compimento, a sbocciare, e certamente ha compiuto la volontà di Dio. Perché? Perché è stata una donna che a 29 anni è morta in pienezza, perché ha attinto alle sorgenti interiore e ha avuto un amore verso l'altro fino alla morte. È immagine di Cristo, e Tileson. Perché che cos'è la croce? La croce è soltanto la conseguenza ultima di una vita giocatasi sull'amore. Questa è la croce.
Quindi Gesù ha fatto la volontà del Padre, certo, ma non perché è morto in croce, perché è un Padre che vuole che... Non possiamo pensare che Dio avesse un progetto su Gesù di Nazareth, no? Che morisse in croce, sarebbe un Padre tremendo, no? Ma ha fatto la volontà del Padre nel senso che ha amato fino alla pienezza, fino alla fine. E su questo aspetto, sì, mi viene in mente, quando parlavi di resistenza, l'altro amico... che è Dietrich Bonhoeffer, no? Che ha scritto questo Resistenza e Resa, no? E quella vita è un gioco di resistenza e di resa, cioè Etty, stiamo attenti, non vorrei che fosse passato, ma l'ho ribadito, Etty non è stata avulsa da un contesto politico, dalle difficoltà, il fatto stesso appunto che ha sofferto della situazione politica, è entrata volontaria in un campo di smistamento che è poi diventato di concentramento. Quindi ha resistito anche politicamente in qualche modo, ma a un certo punto si è resa conto che forse la più grande resistenza, sì, era il viaggio verso se stessi, era questo fermarsi e attingere e scendere in profondità. Io credo che questa sia un'intuizione molto bella, cioè di fronte alla violenza, di fronte al male del mondo, l'unica rivoluzione che possiamo fare è una rivoluzione spirituale, una rivoluzione interiore. Guardate che Gesù non è stato un rivoluzionario, perché le rivoluzioni, la storia ci insegna che da sempre tutte le rivoluzioni prima o poi avranno bisogno di un braccio armato. Tutte sfoceranno in ideologia e tutte le grandi rivoluzioni, i movimenti rivoluzionari, hanno fatto più male del male che volevano contrastare. Ma perché così? Perché così? Allora c'è un'altra rivoluzione, che è la rivoluzione interiore, e la rivoluzione... Del proprio mondo, della propria sorgente interiore, allora scendere, fermarsi e contrastare il mondo in questo modo, attingendo al bene, attingendo al bene. E visto che, ma in fondo la preghiera ha questa portata rivoluzionaria, la preghiera. Quando è che ci impareremo che la preghiera, la contemplazione, io parlo di meditazione perché è la forma di preghiera che seguo di più, ecco, ma la meditazione, la preghiera ha una portata rivoluzionaria e politica impressionante, e questo che dovrebbe essere chiaro ai cristiani. Noi abbiamo una possibilità di agire sul mondo attraverso la preghiera che non possiamo neanche immaginare. Ma perché? Ma perché siamo tutti in contatto, la quantistica, la fisica quantistica ci sta continuando a dire che siamo tutti in relazione, che siamo tutti in relazione, noi siamo fasci di relazione. Cosa vuol dire? Che se io faccio il male, ti faccio male, questo male non è soltanto a te, viene distribuito su tutti. Il male che facciamo è endemico, colpisce tutti, perché siamo tutti in fasci di relazione, ma se facciamo il bene succede altrettanto. Allora la preghiera, che è un attingere alla luce, è un attingere all'energia, è un attingere al bene, ha una ricaduta sul male, capite? Vince il male, perché la luce spegnerà la tenebra, non sarà mai la tenebra a spegnere la luce. Quindi se noi attingiamo al bene, alla luce che ci portiamo dentro, questa avrà una ricaduta sull'umanità intera, questa sì è la resistenza.
Ti ringrazio, ma anch'io ho una domanda, una riflessione. Mi ha colpito molto in Etty negli anni già che avevo letto. Io sono molto grato al padre spirituale del seminario dei miei tempi, che mi aveva proposto una lettura dell'Entiario, non c'era ancora la versione integrale. A me colpiva molto questo suo anche in un certo senso affidarsi. Tu hai detto questa, la società alta, l'importanza di avere qualcuno con cui parlare, adesso non mi ricordo, comunque Speer, poi forse Rilke, Dostoevsky. Ecco, lei ha accennato a Passan, no? Siamo in un tempo in cui forse non ci sono persone con cui confrontarci, forse non abbiamo voglia di confrontarci, non so. A volte mi chiedo anche in quanto sacerdote, no? Se appunto, come tu dicevi, non è che siamo presi da mille cose che non riguardano forse questo entrare in profondità, questo disseppellire magari Dio in noi, direbbe Tillesum, questo. E accanto a questo, ecco, un po' la mia riflessione, come posso disseppellire il Signore, e io dico il Signore Gesù, proprio nelle umili circostanze della vita. Perché ecco, io non penso che sarò chiamato a dover affrontare quello affrontato a Tillesu, probabilmente sarò chiamato a affrontare magari una malattia, può capitare di affrontarla. Però ecco, io penso, per me personalmente, con molta certezza, che è nella circostanza della vita che si scopre Dio nella mia profondità. Allora lo chiedete un po' questa, se vuoi dirci qualcosa su cosa vuol dire, come ha fatto Etilio, trovare un po' nelle circostanze della vita il Signore. Ma io naturalmente direi la volontà, però mai detto che okay, non c'è dire la volontà di Dio, però va bene, è un po' questo tema del trovare Dio nelle varie circostanze della vita, e beh, la necessità di avere quantomeno un fratello o una sorella per camminare in questo.
Sì, farsi degli amici, ecco, Etti ci ha insegnato, ci insegna che farsi degli amici è importante. Lei aveva frequentava quest'altra società di scrittori, in realtà di filosofi, perché lei era un intellettuale, cioè sarebbe diventata una grandissima scrittrice, perché già dal diario si intuisce le sue capacità, e questo sarebbe già molto, farsi degli amici. Qualcuno diceva, è una frase attribuita a molti, quindi non si sa bene chi l'abbia detta, no? Ma che per guardare lontano bisogna salire sulle spalle dei giganti, no? Ecco, io credo che Etty abbia guardato lontano perché è salita sulle spalle di questi personaggi, no? Ma al di là del suo analista, ma di questi giganti, tra filosofi, teologi, poeti, ripoeti. Credo che imparassimo a farci amico un poeta, una poetessa, no? Io credo che ci darebbe la chiave di lettura del mondo che stiamo vivendo. I poeti, abbiamo bisogno di poeti oggi, non ce ne sono più. Cioè noi continuiamo a seguire Masterchef, noi siamo a seguire questi programmi idioti, no? Ma come non potranno mai darci la chiave di lettura per guardare il mondo, per leggere le situazioni? Abbiamo bisogno di giganti. Allora farci amico qualcuno, ecco, e ti penso che ci insegni proprio questo. E poi come leggere, come vedere Dio in ogni cosa. Lei, io credo che qualcuno, cioè, la cosa che mi ha impressionato di Etty è il suo non essere religiosa, ecco, il suo non essere religiosa. Lei ha sempre avuto, penso, paura della religione, no? Ma Dio lo scopriva veramente nelle circostanze, nel bene che si viveva, ecco. Lo viveva a casa, in questa stille stunde, cioè in questa ora di silenzio, attingeva la sorgente e doveva disseppellirla, appunto, perché molto spesso diceva era coperta di sabbia e di sassi. Ma poi lo trovava incarnato lì nel mondo, in una baracca, no? Quando si affermava il bene. Lo trovava quando c'era, c'è un passo bellissimo, c'è, lei è nel campo e vede in lontananza un ragazzo, un nazista, che sta raccogliendo dei fiori, e lo guarda, dice, il sentimento di Etty è bellissimo, perché dice, non dice guarda sto disgraziato, no? Cioè quello che fa qua dentro e poi raccoglie i fiori. Cosa? E lui dice, probabilmente stasera incontrerà la sua fidanzata, no? Incontrerà la sua amorosa questa sera e le porterà dei fiori, no? In questo inferno. Capite? Guardare le cose sotto un altro punto di vista, è lì che si incarna Dio, anche in questo gesto, fatto anche da questo personaggio, perché se Dio è amore, è anche vero che l'amore è Dio. Noi questa cosa non ci pensiamo tanto, sapete? Giovanni ci dice che Dio è amore, ok, ma è anche vero, e mettiamocelo in mente, che ogni manifestazione di amore è incarnazione di Dio, ogni incarnazione di amore. E lì dove c'è il bene, dove si afferma il bene, dove c'è un atto di amore, un gesto anche semplicissimo di amore, lì si sta incarnando Dio. Allora non bisogna essere credenti in Dio perché Dio si possa incarnare. Non bisogna professare una divinità per incarnare Dio nel mondo, perché un ateo, un agnostico può incarnare Dio nel mondo nel momento in cui compie un gesto di bene. Ecco, io credo che dobbiamo fare questo passaggio, e credo che Etty ci aveva proprio insegnato questo, ecco. Fare esperienza del divino ogni volta che si fa esperienza del bene, dell'amore, della cura e dell'attenzione. Va bene, io vi ringrazio, chiudo io perché devo fare un po' un viaggio lungo, quindi insomma mi addormento per strada. Io vi ringrazio e vi auguro un buon cammino quaresimale, e magari prendiamoci questa amica e facciamoci l'amica, questa donna straordinaria che abbiamo forse conosciuto questa sera, ma oggi abbiamo tutti gli strumenti per poterla approfondire. Hanno scritto anche, ecco, sarebbe anche interessante leggere chi ha scritto su Etty. Fortunatamente in questo ultimo decennio si stanno moltiplicando i libri su Etty, quindi non avete nessun problema. Poi ce ne sono di migliori, di peggiori, questo è un altro discorso, ma avete dei grandi strumenti. Io in fondo ho portato dei miei libri, non su Etty, ma uno sulla Quaresima e gli altri libri che ho scritto in questo ultimo periodo. Ecco, grazie di cuore.
Grazie mille. Grazie veramente a questa bella serata che ci aiuta anche magari a prenderci i giusti tempi in questa Quaresima, posso regalarci. Come detto, ci sono i libri, perché se volete prenderli potete andare lì. Con un po' di celerità, così lasciamo anche poi ripartire Don Paolo per fare un po' di strada per tornare a casa. Grazie mille. Grazie. Salta, faccio un 1-9.